Fratello Geremia, Dio ti benedica mentre ci porti la parola e Dio ti benedica mentre continui a svolgere il tuo compito alla Spezia e anche in zona, quella bella parte della nostra Italia.
Pace del Signore. E stamattina avevo nel cuore di presentarvi la storia di una ragazza che conoscete tutti quanti voi, di Esther. Leggeremo dal primo verso, dal primo capitolo fino al verso 9. Esther, capitolo 1, dal verso 1 al verso 9. Al tempo di Assuero, di quell'Assuero che regnava dall'Italia fino all'Etiopia su 127 province, in quel tempo mentre il re Assuero sedeva sul trono del suo regno a Susa, la residenza reale, il terzo anno del suo regno fece un convito per tutti i suoi principi, per tutti i suoi servi, l'esercito di Persia e di Media. I nobili e i governatori delle province furono riuniti in sua presenza ed egli mostrò le ricchezze e la gloria del suo regno e il fasto magnifico della sua grandezza per molti giorni, per 180 giorni. Trascorsi questi giorni, il re fece un altro convito di 7 giorni nel cortile del giardino del palazzo reale. Per tutto il popolo che si trovava a Susa, la residenza reale, dal più grande al più piccolo. Razzi di cotone finissimo, bianchi e viola, stavano sospesi con cardoni di bisso e di scarlatto e degli anelli d'argento e delle colonne di marmo. Vi erano dei divani d'oro e d'argento sopra un pavimento di porfido, di marmo bianco, di madreperla e di pietre nere. Si offriva da bere in vasi d'oro di svariate forme. Il vino reale era abbondante grazie alla generosità del re. Era stato dato ordine di non forzare nessuno a bere. Infatti il re aveva comandato a tutti i principali della sua casa che lasciassero fare a ciascuno secondo la propria volontà. Anche la regina Vasti fece un convito per le donne nella regge del re Assuero. Mi fermo con la lettura, ma sia ringraziato il Signore perché è un libro che ci parla, sembra quasi una favola, e potremmo dire la favola di una ragazza schiava, senza genitori, che viene adottata da suo zio, che noi conosciamo bene la storia, e questa ragazza, da schiava, da serva, senza nessuno, si trova ad essere la regina del popolo del Signore. La favola che diventa realtà. Io dico che per tutti i figli di Dio la favola è diventata realtà. Tutti noi siamo stati riscattati, eravamo nulla, oggi siamo principi del nostro Dio, del nostro Salvatore. Siamo re e sacerdoti, dice l'Apostolo Pietro. Abbiamo un compito importante, abbiamo un ruolo importante e noi siamo re e regine, principi e principessi, servi e serventi del nostro Dio, del nostro Salvatore, adottati, eredi e coeredi di Cristo Gesù, nostro Signore. È qualcosa di miracoloso, di bello. Delle volte forse non ce ne rendiamo conto che onore il Signore ci ha dato, qual è stato il privilegio di essere qui e di poter onorare e benedire il suo santo nome, di poter realizzare la sua presenza, la sua potenza, la sua benedizione nella nostra vita. Voglio soltanto soffermarmi su alcuni punti, perché sarebbe tantissime le cose da dire, ma mi interessa questa festa che il re Assuero organizzò e dove invitò tutti a partecipare a questa festa. Abbiamo letto che è una festa lunghissima, 180 giorni, poi non solo, dopo si riprese la festa. c'era ricchezza, c'era ogni bene, ogni cosa importante per questa festa. Ma quello che notiamo, dove al versetto 7, al versetto 8 ci parla del vino reale, era abbondante grazie alla generosità del re. Nella casa del Padre nostro c'è abbondanza di cibo, c'è abbondanza di acqua, di vino, di tutto ciò che la nostra vita spirituale ha necessità. Il vino era abbondante grazie alla liberalità, alla generosità del re. Il nostro Dio è generoso, dà in abbondanza, non è limitato, non è un povero. Egli ha infinite ricchezze e sa donare beneficio alle anime nostre. Il vino è una bevanda che non ha competizioni, perché nonostante si cerca di fare tante altre bevande, ma il vino resta vino. E non a caso la parola del Signore ci parla di vino. Il vino, e noi leggiamo nella parola del Signore che è stato usato come medicinale, quando il povero uomo si trovò ad essere percorso dai ladroni, e ricordiamo la storia, il buon samaritano fasciò le sue ferite, disinfettò le sue ferite col vino e lenì le ferite di quest'uomo con l'olio. Allora il vino è un buon disinfettante, e non solo, è un buon medicinale, perché l'Apostolo Paolo dice a Timoteo: bevi un bicchiere di vino per il tuo stomaco. E qualcuno può anche testimoniare che in seguito al suggerimento di un uomo di Dio, avendo problemi con lo stomaco, gli disse: ma non bevi il vino perché mi brucio lo stomaco. Quest'uomo gli disse: bevi un bicchiere di vino, perché lo dice l'Apostolo Paolo. Ed allora quello stomaco è stato guarito. Il vino ci parla anche di comunione. Pane e il vino ci parlano della morte, del sangue di Cristo Gesù versato sulla croce per ognuno di noi. E potremmo fare ancora un elenco di cose importanti che il vino dà e fa per coloro che sono sobri, per coloro che in modo equilibrato si accostano a questa bevanda. Poi ci sono anche gli eccessi, che non consideriamo questa mattina, sono anche le cose che non vanno, che portano alla dissolutezza, che portano alla depravazione eventualmente, ma Dio ci parla di qualcosa di importante, perché ogni cosa che viene fatta oltre le regole bibliche ci portano ad andare fuori da ciò che è la volontà del Signore. Perciò il vino era abbondante. La benedizione del Signore, e questo ci parla della benedizione del Signore, è abbondante per tutti noi. Le promesse del Signore sono meravigliose, le sue grazie sono fonte di benedizione per ognuno di noi, dice in Atti degli Apostoli: dandovi cibo in abbondanza e letizia nei vostri cuori, piogge e stagioni fruttifere, cibo in abbondanza. Come diceva il Signore, non è un povero, sa dare benedizione in abbondante ad ognuno di noi. L'altra considerazione, sempre parlando del vino, del cibo che il re offriva, ci viene detto che il re diede quest'ordine di non forzare nessuno a bere. Non ci devono essere sollecitazione, forzature agli invitati a bere e a mangiare. Non ci doveva esserci questa forzatura da parte dei servi, ma tutto era a disposizione degli invitati, di coloro che erano stati invitati alla festa. Perché se uno poi avesse ecceduto nel bere e nel mangiare, la colpa era solamente sua. E questo ci porta a considerare la grazia di Dio. Dio non forza nessuno. Io uso spesso questa espressione. Dio è un galantuomo. Egli non obbliga nessuno. Io penso che il Signore stamattina, quando vi siete svegliati, compreso me, non avete pensato: adesso aspetto che il Signore mi dica se andare in chiesa o non andare in chiesa. Ma ci siamo venuti spontaneamente, perché sentivamo nel cuore il desiderio di adorare il Signore insieme, sentivamo il bisogno di stare insieme alla fratellanza, ma anche di recepire quella parola necessaria alla nostra vita. Probabilmente qualcuno dimenticherà tutta la predicazione, ma forse rimarrà nel proprio cuore una frase, una parola, e quella parola, quella frase rimarrà nella sua vita per i giorni che il Signore gli darà. E quante volte qualche verso o qualche frase di qualche fratello, di qualche sorella è risuonata nella nostra mente, noi abbiamo in qualche modo trovato la forza per andare avanti, per onorare e benedire il nome del Signore. Bere, si beve quando si ha sete, è vero, in questo periodo si beve più di quando si è in inverno, perché il corpo lo richiede, è un'esigenza fondamentale, non si può stare senza bere, non parliamo solo di vino ma anche di acqua e di altre bevande. Proprio perché è necessario, perché la Bibbia ci porta a considerare che tutto ciò è utile alla nostra vita. Sapete, coloro che si ubriacano non soltanto di vino, ma tutto ciò che permette all'uomo di agire contro la volontà del Signore. Noi siamo chiamati non a ubriacarci di alcol, di droghe o di altre cose simili che portano la nostra vita lontano da Dio, ma essere ripieni della potenza e della gloria del Signore. È un'esigenza fisica ed è un'esigenza spirituale accostarsi alla fonte dell'acqua viva. È un'esigenza, è una necessità per vivere. Noi non possiamo rimanere senza bere per più di 8 ore. Tu e io non possiamo rimanere senza bere alla fonte dell'acqua viva per tanti giorni. Abbiamo bisogno ogni giorno di dissetarci alla fonte dell'acqua dello Spirito del Signore. Era basato sulla propria volontà. Nessuno ci deve dire cosa deve fare, ma tu lo sai e io lo so, noi lo sappiamo, che abbiamo bisogno della parola del Signore, che abbiamo bisogno dell'acqua vitale, potente per la nostra vita, che abbiamo bisogno di bere e di bere a soddisfazione. Il forzare a bere è per lo più per le persone anziane, perché non sentono lo stimolo del bere, vero? Allora, noi che siamo vicini, no, bevi un po' d'acqua perché ti fa bene. E beh, c'è questa necessità. E questo ci porta a considerare che la fede piccola e vecchia, scusate se uso questa espressione, la fede piccola e vecchia non ci fa sentire il bisogno di bere. Non ci fa sentire il bisogno di accostarci alla parola del Signore. Avviene, questo non dico a voi, ma dico anche a me stesso, questo lo so, questo l'ho letto, questa predicazione l'ho già sentita, questa espressione l'ho già sentita. E tutto si crea una specie di, di palla, dove ci chiudiamo in noi stessi pensando di aver avuto tutto, di aver ricevuto tutto. Questo lo so, sì lo so. Conosco una persona che ogni volta che gli dicevo qualcosa, sì lo so, mi rispondeva e mi fermavo, dico, vabbè, se lo sai vai tu avanti. È importante, allora, se la nostra fede è piccola e vecchia, abbiamo bisogno che qualcuno ci tira in bocca, ci porta a considerare il bisogno. Ma credo che noi abbiamo bisogno di bere dell'acqua vivente, potente, gloriosa, che viene dalla parola del Signore. Ed è necessaria la propria volontà. Immaginate una tavola imbandita, no? Come si fanno nelle nostre agape, no? C'è di tutto sopra, no? Dal cibo, dalla bevanda, dal vino, dall'acqua e così via. E noi stiamo lì a guardare, sperando che qualcuno prenda qualcosa e ce lo metta in bocca. Potete stare tranquillo che non mangerete mai, perché saranno gli altri prima di voi a farlo. Ma tu sei lì, devi stendere la tua mano per prendere quello che desideri, per poi mangiarlo e berlo, quello che è necessario alla tua vita. Non penso che devi sentirti estranea a tutto ciò. Può succedere che delle volte ci sentiamo estranei perché abbiamo abbandonato un po' la casa del Padre. Quando ero giovane, vi racconto una storiella così giusto per farvi comprendere un po' la cosa, e poi sono partito per il servizio militare, per la scuola biblica, poi per il lavoro. C'è stato un momento, quando sono tornato a casa, avevo quasi timore di aprire la dispensa, prenderla, eppure era casa mia, perché era un po' di tempo che era stato lontano, non riuscivo più a immaginarmi questa situazione. E mi ricordo che una volta, per esempio, ho chiesto a mia madre: ma non posso prendere quello? Dice: ma che stai di? Ma è casa tua. Perché, stando lontano, poi è finita subito, perché adesso non c'è problema, adesso apro subito io, non me lo devi dire più nessuno. Stando lontani, si crea in noi questa condizione di non sentirsi più a nostro agio. Allora mi sento a disagio quando sono in chiesa, mi sento a disagio quando sono con i fratelli, mi sento a disagio quando c'è una comunione, anzi mi sento più a mio agio nel mondo. Qualcuno me l'ha detto, perciò vi dico questo: no, ma fratello, ma io mi sento più a mio agio quando sono con gli amici del mondo. Allora non hai capito niente. Ma sai, nella chiesa ci sono tanti pettegolezzi, e perché fuori no? Sapessi quanti ce ne sono fuori. Ma sai, nella chiesa mi sento criticato, perché fuori no, secondo voi? Sapessi quanti ce ne sono? Anzi, la gente va a lavorare proprio per spettegolare sugli altri. È vero che è sbagliato spettegolare, criticare, perché la Bibbia ci dice di non farlo, ma può succedere. Però il nostro sguardo è verso il Signore della gloria, colui che ci ha salvati, colui che ci ha riscattati, colui che continuamente ci offre questa mensa imbandita, dove dice: qui c'è il cibo per te, c'è la guarigione per la tua anima, c'è la potenza dello Spirito Santo, c'è dell'acqua abbondante per te, per la tua vita, per il tuo cuore. Non pensare agli altri, pensa a te stesso. E questa festa ebbe un risultato glorioso, perché tutto nasce da questa festa. Se noi leggiamo dopo, la regina Vasti fece la festa, poi non si presentò a re Assuero, re Assuero la ripudiò, e venne fuori poi la storia di Esther, questa ragazza sconosciuta per gli uomini, ma non per Dio. Potremmo farci un'altra predicazione su questo, va bene, sarà la prossima volta. Dio non lascia nessuno indietro. Dio non abbandona nessuno. Delle volte noi ci sentiamo abbandonati, noi ci sentiamo messi da parte, ma Dio ha un piano. E forse proprio quando succedono delle cose particolari che ci fanno comprendere quanto è grande l'amore di Dio verso ognuno di noi. Conclude dicendo: c'è dell'acqua viva a disposizione, c'è del cibo in abbondanza per tutti. Oh, non hai bisogno di uno strumento particolare come la secca di quella vedova che andava al pozzo per prendere l'acqua per poter bere. Non hai bisogno di interventi particolari, miracolosi, per accostarti al Signore, la tavola è apparecchiata. Io penso che oggi, fra poco, torniamo alle nostre case, ci sarà la tavola apparecchiata, non è che aspettiamo l'invito, il controinvito, ancora l'invito. Quando vediamo la tovaglia sul tavolo, ci sediamo pronti per essere serviti e la tavola è apparecchiata, il Signore l'ha apparecchiata per tutti noi. L'acqua della vita continua a sgorgare, il vino che compie miracoli può guarire, può liberare, può disinfettare le ferite, le tue ferite provocate dal peccato, può darti gioia, può darti comunione col Signore, è ancora presente. E allora se abbiamo sete, se desideriamo mangiare, se vogliamo, c'è un se in ogni cosa, accostiamoci alla tavola del Re. Accostiamoci dove tutto è stato messo a nostra disposizione liberamente e diciamo: Signore, sono qui perché ho bisogno del tuo intervento nella mia vita ogni giorno. Signore, ci benedica.